Amici all'ascolto, un saluto giunga a tutti voi da parte di Cesare Borrometi, il quale vi dà il benvenuto alla nuova puntata di Radio 100 più 50 che sta per essere trasmessa. Una puntata che è stata realizzata qualche mese fa, un'intervista che Massimo Emanuelli ebbe modo di realizzare appunto con Mauro Coruzzi in arte Platinette. Saprete sicuramente che Platinette attualmente non sta molto bene, è ricoverato in ospedale per delle cure e la speranza è che egli si riprenda al più presto e che possa riprendere anche a dialogare con noi. E quindi vi lasciamo a questa registrazione inedita dell'intervista appunto rilasciata qualche mese fa da Platinette al nostro Massimo Emanuelli. Buon ascolto.
E ho raggiunto Mauro Coruzzi, Platinette.
Eccoci.
Allora, io parto dalla domanda che faccio a tutti. Il primo ricordo di Platinette da radioascoltatore?
Supersonic, programma della sera, mi ricordo quale era una radio ufficiale, diciamo, quelli di Stato. Andava in onda, in seconda serata, aveva la caratteristica di proporre novità musicale, era una specie di per i giovani alla radio, quindi mi sembrava molto tendenza, quelle robe un po' alternative, almeno le consideravo tali. Quindi per me il primo approccio è stato di quel genere, niente hit parade, sì, seguivano le robe. Scusa, ma ho preso freddo da oltretutto, vabbè, quindi sono un po' con la voce marsacata. E Supersonic, questo era il programma, sì.
E come sei arrivato al mondo delle radio, come sai di Radio Parma? Perché c'è una questione, appunto, io continuo a ribadirlo, la prima è stata Radio Parma, con tutto il rispetto di Radio Milano International, che viene dopo.
Anzi, guarda, Milano International, nei primi mesi, quando già lavoravamo, venivano a Parma a vedere quello che stavamo facendo. Tale Borra, mi pare si chiamasse, tario della radio di Milano, e erano molto incuriositi perché la radio a Parma nasce da un progetto televisivo, perché l'imprenditore, tale Menozzi, aveva pensato da folle di fare scavi per il centro per fare una TV via cavo in realtà, quindi totalmente fuori dalla portata di chiunque, a meno che non sei Ted Turner, ecco. Per cui, resosi conto, non ce l'avrebbe mai fatta, virò dalla TV alla radio, nel senso che si servì di un signore, gli procurò dei cosiddetti trasmettitori militari e cominciò a fare degli esperimenti, insomma, morale la favola. La gennaio del 75 ufficiale parte la radio, che aveva avuto però settimane, sono mesi, di prova, diciamo, no? Per vedere se si era dove arrivava. Allora, essendo l'etere totalmente libero, mi ricordo che i primi mesi di lavoro arrivavano messaggi dalla Svezia, insomma, da ogni parte, almeno dell'Europa, perché il segnale era, non era impedito, non aveva ostacoli, diciamo. Io arrivo alla radio perché conosco un discoki che lavorava nella discoteca, ero già un po' fuori, diciamo, tipo un po' borderline, e allora andavo, anche se non avevo l'età, in discoteca a sentire più che a ballare musiche questo ragazzo proponeva. Vabbè, diventiamo amici, lui mi racconta che sta nascendo questa radio, ma io su un altro fronte, vedo già mire, diciamo, di natura comunicativa, mi do da fare come fattorino, tutto fare, insomma, all'interno del quotidiano che aveva. Niente, è andata così, vabbè. E la proprietà della Gazzetta di Parma era anche la proprietaria della radio, diciamo, no? Allora chiusa, era all'inizio. Guardate, io facevo appunto il traghettino, la reazione del quotidiano, e facevo anche dei servizi, mi proponevo di farli perché avevo passione per insomma gli artisti. Guardate, te la faccio breve, vado a intervistare Patti Pravo, perché io calcolo che ho 18 anni in quel momento lì. Nicoletta era in un momento di stridore, dove era il pezzo in questione, siamo a metà degli anni 70, e prima Pazza Idea, poi è Incontro, per cui sono privo di grande popolarità. Vabbè, stranamente non ci vuole andare nessuno di giornalisti professionisti, perché è tutto ritenuta una persona difficile, intrattabile. Io invece, molto, con molto coraggio, molta voglia, vado, faccio questa intervista, non so cosa sia successo, diventiamo amici da allora e tuttora siamo, di amicizia durante 50 anni, e vado a trovarla 2 mesi dopo aver intervistato a Roma. Allora mi trovo vicino a Pantano, quindi mi avvido alla radio, e è stato in qualche modo il passaggio dalla quotidiana alla radio è venuto anche per questo, come dire, questa mia voglia di fare, di muovermi, di comunicare.
E quindi tutto parte da quell'intervista con Patti Pravo, e poi?
Poi la passione ha prevalso su tutto il resto. L'ho fatto quasi da subito il direttore della radio, nei primi anni, molti anni, abbastanza. Almeno una decina, poi mi trasferisco a Milano perché comincia a starmi un po' stretta la famosa provincia, tanto bella, ma insomma, no, poi sai, se vuoi fare dell'altro, non perché mi si chiese ambizione, perché semplicemente avevo capito quale potesse essere il mio destino. Stavo rompendo le palle come pochi, quindi comincio a lavorare in un gruppo, quello del primo, credo unico anche, broadcast italiano dell'epoca, che era un consorzio di radio gestito dall'Espresso Syndication, che si chiamava CNR, e lì cominciò a lavorare in maniera più stretta sulla musica, sugli artisti, ufficio stampa. Chiedo scusa, ma
No, no, va benissimo, va benissimo. Anche perché, finalmente, perché le biografie ufficiali e Wikipedia poi salta da Radio Parma a Radio Capital. No, c'è di mezzo CNR e poi...
No, io Capital peraltro non sono mai andato, quindi proprio...
Hanno sbagliato, quindi, infatti.
No, no, Capital proprio... No, ho fatto CNR... gestendo un programma per 3 anni consecutivi, si chiamava, cazzo non mi ricordo più, come si chiamava, Contatto Radio, dove dalle 10 alle 11 della mattina un ospite al mese faceva conducere, erano donne di spettacolo, delle quali sono state la Clerici, Amanda Lear, la Marini, Milva, la Mori, tutte in diretta, per cui dovevo preparare testi per il programma stesso, e l'idea era coinvolgere su argomenti totalmente estranei al loro specifico. Quindi c'era una strepitosa Barbara Alberti, già allora, anche questa poi è diventata un'amica vera nella vita. Poi da CNR, lavorando con un gruppo, con un autore di genovesi, che aprono la loro casa di produzione televisiva e radiofonica, si chiamava Einstein Multimedia, collaboro a diversi programmi come attore. il nome del programma era Rock Café su Rai 2, dove ho il compito di scegliere conduttori, conduttrici, programmi di musica, banalmente notizie e servizi. La particolarità era data dal fatto che il format era internazionale, per cui si andava a Londra una volta al mese a fare due o tre puntate a botta con gli artisti italiani, poi arrivava la troupe, non so, svedese. Il programma aveva quindi un tipo, ti poter dire, che ne so, un X Factor, no? Di allora, ma non era un talent, era proprio un spettacolo. E la sede della location era un vecchio monastero di George Harrison, tu pensi, uno dei Beatles, dove abitavano dei monaci che facevano cose per noi molto strane, come si chiama? Levitavano, questi levitavano, per cui ci cavano di spiare, vabbè, morale. Scelgo come conduttrice attraverso una segnalazione che fa un'amica di un ufficio stampa, dare Benedetta Mazzini, figlia di Mina, donna strepitosa, molto diversa da quelle, insomma, no? Tutto sorrisi e attesi, per niente, proprio dura, molto rock come anima. E tra l'altro poi, insomma, vedo, conosciuta la mamma, vedo un'amicizia stretta con lei. Poi sono la seconda mamma di Benedetta, diciamo, adesso Benedetta ha più di 50 anni, per cui la cosa è un po'. Però lì stabiliamo un rapporto anche personale, tant'è che mentre io faccio questo, faccio anche il mio personaggio, comincia ad avere una certa risonanza. Ora, da favola, su fine dei 90, con Benedetta, andiamo in tournée con uno spettacolo teatrale, 2 anni, si chiamava Bigodini.
Lo ricordo, sì, lo ricordo.
Molto carino, insomma, per l'epoca, molto strano, ecco. E lì, anche lì, un'amicizia che è rimasta, tutto controllato dalla signora Mina. Contratti, volevo vedere tutto, una simpatia travolgente, e soprattutto uno che ne sapeva, sì, io lavoravo già da un po', no? Benedetta era più vergine, ma insomma avevamo bisogno di una guida, lei è stata fenomenale. Da lì io passo a una radio come conduttore, che ha vissuto per un anno o due.
Sì, 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 anche quella la ricordo, non ebbe molta Station One non ebbe molta fortuna, esatto, purtroppo, nonostante no. C'eri tu e tanti altri molto bravi, peccato.
Andò bene, ma lui buttava soldi, tale Maratti era il produttore della Pausini della prima epoca, quella della Solitudine, quella roba lì. Quindi, insomma, uno doveva venire, però insomma, sull'economia non fu mai molto bravo. Solo a Station One mi sente Fargetta di DJ e comunica di news, guarda, questo è interessante, è un uomo che fin da adesso è una donna, è personale, però sembra molto simpatico, sembra funzionare. Vado a DJ a Bogore a prima vista, mio di una struttura così libera e fuori dalla norma, dove rimango per 17 anni, e lì è il momento più bello, perché totale libertà, poi sai, con un personaggio anomalo, ma al tempo stesso diventato popolare, perché allora facevo insieme alla radio Amici 10 anni con Maria, per cui e in contemporanea la Domenica di Costanzo, per cui ho le varie apparizioni di Costanzo, suo super lavoro, però super gratificazione dal punto di vista del lavoro stesso, e soprattutto credo, spero, di avere un po' contribuito a cambiare l'ipotesi che la travestita ricevuta, insomma, un po' fenomeno baraccone, potesse avere un cervello soprattutto di gusti e uno stile musicale anche. Poi no, io mi dimenticherò quando a un certo punto a Linus propongo i Cetra nella selezione musica della mattina, impazzito, cioè, fu un successo anche quello, insomma. Vabbè, piccole cose.
E appunto dopo 17 anni si interrompe il rapporto con Radio DJ, perché?
Poi faccio Sanremo nel 2015, con Grazie di Michele, arriviamo in finale, io lì ho uno scazzo da diretta del varietà, perché torno indietro da Sanremo e mi accorgo che la mia radio non passa il pezzo, cioè sono andato a Sanremo, no? Figa, non è che sono andato in carcere, non so, alla Sinara. E vabbè, per cui mi scazzo. Nel frattempo a Sanremo mi cura, mi alliscia a Suraci di RTL, io passo a RTL e faccio l'ultima parte della carriera prima che mi accadesse, fantaccio. Ricordus, lì c'è un periodo in mezzo tra DJ e RTL con Monte Carlo, dove mi trovo malissimo, però il tipo mi propose un sacco di soldi, allora come dire, no, cedi, ma capì che non sarebbe durata molto. Poi basta, a quel punto lì chiuso per il momento, perché poi c'è la radio a Parma.
Ah, ecco, ritorno alle origini, quindi, vero? Sì,
esattamente, sì, perché a un certo punto ricevo una telefonata, per me fonte di orgoglio, insomma, perché non torni quando hai tempo, quando vuoi, c'è uno volta a settimana, perché se tipo non potevo, poi mi impegnai in un altro senso, perché mi piaceva molto l'idea di restituire ciò che mi era stato dato alla prima possibilità di arrivare da lì, no? Per cui mi faccio montare qui a Milano in casa uno studiolo, trasmetto da qua la mattina, andavo a letto, poi al pomeriggio alle 5 andavo a RTL, cioè, no. E forse questa è stata la ragione di tutto stress un po' agitato. Vabbè, questa è la storia della radio.
L'abbiamo ripristinata giustamente, perché appunto, ripeto, le biografie, ecco, scrivono o non scrivono tutte le altre radio, ne hanno scritte altre due, che però, attenzione, perché le ho ricavate queste notizie anche leggendo delle riviste specializzate, cioè ti risulta di aver fatto anche due emittenti tra virgolette minori, beh, una che non esiste più, Bologna 101, o no, era una syndication forse, tramite una syndication.
C'era, l'ho fatta, ma non collaborazione tipo mese, due, perché Parma, Bologna,
già è vero, vicino, sì, chi era l'editore, sì. Ma era una piccola radio,
sì, piccolissima, Carini, però insomma non fortemente competitivi, ecco,
sì, e qui
si conobbi nel giro delle radio, quando allora si andava alle case di anche fitte a sentire pezzi nuovi, no, e allora sai, sì. E c'era community, ecco, le prime community di radio per fare, ma andiamo veramente agli albori,
Sì.
80, occhi croce, toh.
Quindi Radio Parma, Radio Bologna 101, e poi credo, e c'è ancora, però è una realtà molto forte, ancora oggi a livello locale, Radio Babboleo.
A Babboleo era di proprietà del gruppo genovese, che ho accennato essere poi Einstein Multimedia, d'estate, sono andato 3 mesi, un anno, poi 3 mesi l'anno successivo, abitavo in un posto fantastico a Recco, magnavo con Maiar, andavo a Piazza Carimento, del campo e tutto il resto, mi godevo una Genova strepitosa. Genova aveva questa radio molto forte di proprietà di questo gruppo, che poi diventa il gruppo di Astra, multimedia, produttori televisivi, Passaparola, tanto per citare un esempio, Jerry Scotti, il Terino, quella roba lì. Che poi sono entrati nel consiglio di amministrazione a DJ, un ruolo predominante, peraltro. Poi spariti da lì, non so cosa è successo. Nel frattempo non so niente di loro, so che uno è sparito, è andato un Qatar, quello lì, un Covid, non so dove, in Arabia Saudita.
L'ultima domanda, in tutti questi anni di radio però, non di televisione, ci avrai mille aneddoti da raccontare, cose strane, qual è la cosa più curiosa che ti è capitata? Magari appunto da ridere o qualcosa, ne ho raccolti tanti di testimonianze, ognuno ha la sua.
Guarda, allora, a un certo punto siamo in una fase abbastanza primordiale nel mio lavoro, e le radio che mandavano in onda il programma in diretta da Milano, questo contatto radio della CNR, dell'Espresso, un radio di Messina, mi fanno proposte di fare un periodo lì d'estate, morale, scendo col mio Palace fino a Messina, giorni interi di viaggio, vabbè, molto piacevole. Mi accorgo che una sera c'è un concerto di Mia Martina a Cinterezza. Morale, cerco di raggiungerla in un qualche modo, c'erano telefoni e tutto ciò. E insomma, riesco a mettermi in contatto, le chiedo se mai le facesse piacere, una volta verificato che stava rientrando su Messina per la notte, di passare alla radio e di fare una chiacchierata, che sicuro è stato un momento per me non solo bellissimo, avendo già da allora una predilezione per lei, e abbiamo fatto non so quante ore di chiacchierata con una persona che chiamava al telefono, calcola estate, quindi situazione anche insomma non di veglia, sono romane, un po' anomala, una Mimì strepitosa e con un mondo fantastico di musica. C'era in quel periodo il suo album dove c'era una canzone che chiamava E stelle sta piovendo, e ovviamente mi è rimasto più di altre addosso.
Grazie mille Platinette, buon lavoro. Grazie. E tanti auguri. Grazie per la salute, ne abbiamo bisogno tutte e due.
Sì, grazie mille, e spero così anche per te ovviamente, va bene.
Buona giornata.
Ciao allora.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.